Oi, 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 quanta povera gente in piedi, ma come facciamo? Che cattura? Vabbè. Ah, dunque, mi sono ricordato il giorno della mia prima comunione, e quindi, vabbè, ve lo racconto un po'. Ero un bambino pierino di serie A, quindi ho fatto una prima comunione tutta speciale, ho fatto insieme la cresima e la comunione. Il padrino era un mio zio che faceva il capo d'industria. Non sono tanto convinto che avesse proprio la fede, però era sicuramente una persona molto buona che poi ha sempre tenuto per me tutta la vita, sia quando ero studente, poi ho cominciato la mia vita, poi tutti i cambiamenti che ci sono stati, insomma, a lui mi è stato molto vicino. E quel giorno lì, mi pare che capivo niente, praticamente non capivo niente. Uno smagronzino, avevo 7 anni e 1 mese e mezzo, dunque era una data che nessuno di voi c'era praticamente, era il 7 di giugno, quindi circa questi giorni, del 1947, quindi abbastanza in là, insomma, è vero? E però certo dopo i fotografi sono utili, no? Perché fanno delle fotografie e quindi dopo quella cosa l'ho ricordata sempre anche attraverso delle fotografie che ogni tanto trovavo in casa, nei cassetti, sapete che si dimenticano anche un po'. Però una cosa mi è rimasta, ecco, dentro, che da lì mio papà e mia mamma, senza mai nominare il buon Dio per la verità, hanno cominciato a farmi scoprire che tutto quello che mi capitava era un regalo. E che vabbè, era stato tanto un regalo questa prima comunione, ma come vi dico capivo poco. Però piano piano ho capito che, per esempio, era un gran regalo che loro mi avessero messo al mondo e che la vita era un grande regalo. E poi che quella maestra del periodo post-bellico, che erano delle scuole, delle maestre un po' così, un po' messe insieme, però mi aveva insegnato a leggere e a scrivere. Quindi un grande regalo anche lì. E poi dopo avevo fatto il lupetto, poi il Boy Scout, e poi già da piccolino avevo incominciato a imparare a suonare il pianoforte. Insomma, per dirvi, piano piano, ho fatto una scoperta molto grande, e proprio la devo ai miei genitori. Cioè ho scoperto che appunto la vita, tutta la mia vita, era un gran regalo. Questo qua per me è stato molto importante. Allora pensavo che, siccome San Paolo dice che quello che ho ricevuto lo devo trasmettere, volevo dirvi questa cosa, la scoperta di un regalo. E sono stato molto aiutato, perché certe cose non mi sembravano per niente un regalo. Per esempio, a me piacevano di più le vacanze che la scuola. Non c'era un dubbio, a scuola mi stufavo, ero bravo a scuola, e però appunto una noia. E invece, con delicatezza, mio papà e mia mamma mi facevano notare che era un regalo. Ma guarda che bella mattina hai passato, che hai imparato, è vero, anche le Alpi. A me quel momento lì non mi sembrava, però loro furbissimi la tenevano questa roba. Dopo si andava d'estate in Val Gardena, le riconosci, sono montagne diverse, come sono fatte? Tutti di bestiolini che erano tutti nel fondo del mare, le Dolomiti, sono tutte fatte di bestiolini. Ma che regalo, bellissimo sapere quelle robe lì. Una volta siamo andati dentro alle montagne alte e abbiamo trovato anche una roccia dove c'era su un pesce. E io sapevo perché c'era su un pesce, perché avevo avuto anche quel regalo lì che me l'avevano insegnato. E quindi anche gli amici, e quindi anche quando morì mio nonno, che per me fu una cosa bruttissima. Io ero nato all'inizio della guerra, però non avevo visto i morti della guerra. Mio papà era stato sempre in guerra, quando lui è tornato io praticamente non lo conoscevo. Ed ero molto attaccato a mio nonno. E mi ricordo che alla mattina, cosa avevo 4 anni, così, saltavo nel letto dei miei nonni, perché sapevo che a grattare il ginocchio del nonno, da sotto il ginocchio venivano fuori delle caramelle. E in tempi di guerra era un lusso, eh? Era un lusso perché certe cose, stavamo in campagna, c'erano abbondanti, ma lo zucchero no. Era raro lo zucchero. E quindi erano dei regali che venivano fuori così, e ero molto affezionato. E quindi quella volta che il mio nonno mi ha preso, io avevo 6 anni lì, e lui mi ha detto: guarda che fra un po' devo partire. Mio nonno era un gran pirata, avevo proprio combinato di cotto e di crudo, credo che avesse fatto un sacco di quattrini, ma insomma, a quel punto lui mi ha detto: adesso devo andare via. No, a me dispiace molto. E pensate che anche quel momento difficile è stato trasformato in una cosa, dove certo avevo pianto, dove mi lamentavo con la mamma, ma non vedo più, la dispiacere, mi diceva: ma figurati, è il mio papà, quanto mi dispiace. E poi però lei, bravissima, me l'ha fatto come scoprire vivo, capite? Io non sapevo cos'era la risurrezione, robe di catechismo, non sapevo niente. E però lei mi ha fatto vedere come il nonno era ancora vivo e come nelle cose più importanti ancora bisognava tener conto del pensiero del nonno, perché lui ci pigliava nelle cose. Ti ricordi cosa diceva il nonno? E vedi, ce lo sta dicendo anche per questa cosa qui. Ed è stato lì che ho scoperto che anche le persone che vanno via da questo mondo all'inizio dispiace un sacco, ma poi anche loro ritornano e diventano degli amici della nostra vita. Insomma, ho scoperto un sacco di robe, perché ero tenuto su, tutto viziato, avevo un sacco di roba. Poi dopo però ho cominciato ad andare negli scout, e lì, caro mio, al campeggio, Dio mio, certe minestre orrende, mi ricordo, ovvero che c'erano pochi soldi e c'erano degli aiuti che mandavano dall'America dopo la guerra, quelle robe, che fare la minestra con quelle robe lì. Però la fame, il gioco, giocare con gli altri, mi piaceva anche quella minestra lì. E quindi ho trovato tante cose belle, e anche le cose difficili si sono trasformate in belle. E quindi pian piano ho capito una cosa che oggi mi sembra importante però dirvi, e cioè ho capito che le cose poi più belle e più importanti, quelle lì non si comprano. Tante cose si possono comprare, è vero? E avete visto che anche lì il Signore li aveva tenuti lì in combricola tutta la giornata, una massa di gente che noi al confronto siamo 4 gatti, dice che erano 5.000 persone, dice il Vangelo. Allora a un certo punto sono andati lì i discepoli e gli hanno detto: adesso piantala, mandali via che la coppa è ancora aperta, così vanno a prendere su la roba, hanno da mangiare, si sistemano per la notte. Ha detto: no, ha detto lui, questa volta gli date da mangiare voi, da mangiare lui. 5.000, ci abbiamo 5 panetti, cosa si fa? Fateli ben sedere. E con 5 pani, perché era bravissimo a spezzarli i pani, faceva dei pezzettini piccolissimi, ma ogni pezzettino, lui che ti dava una forza. Beh, con 5 pani è dato da mangiare a 5.000, è un miracolo da matti, ne sono avanzate 12 ceste, ma miracolo, è vero. Ma cosa ha voluto lui? Che quella volta lì non si dovesse andare alla coppa. Lui voleva bene anche alla coppa, sicuro, ma no, questa volta deve essere gratis, deve essere gratis, capite? Deve essere gratis. stamattina alla messa Calamusco ho messo in crisi quel signore che fa un po' da sagrestano, perché gli ho detto che adesso voglio un po' parlare con i gruppi del Vangelo qui, dei grandi, perché a me sta roba che durante la messa si passa questa cesta a prendere sui quattrini non mi piace, non so cosa dirvi. E insomma bisogna che troviamo un'altra strada, perché? Perché questa cena qua bisogna che sia gratis, profondamente gratis, perché deve essere adatta a tutti questa cena. E certo che lei, lui, si capisce che sono qui, caro mio, oggi tutto con uno sprint, lì si sono preparati bene, c'è il vostro affetto, i catechisti bravissimi, grande festa, certo, oggi tutto corre liscio per loro, ma per me? Ma no, io sono un povero peccatore, uno sciagurato. Io l'Eucaristia mica la merito, chissà cosa dovrei pagare per poterla comprare. Gratis, vieni anche tu. Perché? Perché appunto il Signore vuol farci capire che la vita è tutta dono. Noi invece, capite, corriamo il rischio di voltare tutta la frittata dall'altra parte. E cioè che ognuno però ha quello che merita, ha quello che conquista, magari ha anche quel che ruba, è vero, quello che compra, e bisogna darci dentro, e forza. E questa roba un po', lo dico perché sono un vecchio ormai, mi lascio dire tutto quel che voglio, è entrato un po' dentro anche nel catechismo, insomma un po', che tutto bisogna guadagnarsi, è vero? Ho paura che anche il paradiso bisogna guadagnare. Se bisogna guadagnarselo siamo fregati, ragazzi. Per fortuna è un regalo anche quello. Tutto è un regalo. Non è che oggi questi bambini fanno la comunione perché sanno tutto benissimo, il catechismo, ma no, non lo sappiamo neanche noi. Fanno la comunione perché a questo punto della loro vita il loro papà e la loro mamma dicono, beh, è meglio che abbia un aiuto più forte, e gli si regala anche quello. Allora vedete, la festa della messa, come oggi, è il nostro tentativo per far diventare regalo tutte le cose. Dopo vi dico una roba molto grave per questo motivo. Ma intanto, capite, trasformare tutto. E quindi oggi bisogna che noi anziani andiamo a ripescare non solamente le cose belle da comunicare a loro, perché l'obbligo grave che noi abbiamo nei confronti loro è di comunicargli tutto quello che abbiamo ricevuto, capite? Che non è solo e non è tanto il catechismo, ma è la carezza, è la dolcezza della vita, è il perdono, è la pace. È la speranza, è questo che noi abbiamo ricevuto, se no io non sarei qui, ed è questo che noi dobbiamo passare a loro. È il nostro grande dovere questo. Cosa volete? Il catechismo dura qualche mese, catechisti qui sono di serie A, si capisce ovviamente, è vero, però dopo i conti a casa. E qui volevo dirvi una cosa, questa qui è la messa. Però badate bene che quando la messa qui è finita e lì il diacono dice l'è finita o l'era ora, andate in pace, buona, però dopo guardate che comincia la messa a casa tua comincia, la messa finisce qui e vuole essere in qualche modo un buon esempio, capisci? Dell'amore di Dio che spezza il pane e ce l'è per tutti, che nessuno se lo merita ma lui lo dà a tutti. Questa è la festa dell'amore di Dio, ma dopo la messa però comincia a casa mia, comincia a casa tua. Come va la messa a casa tua? Ogni tanto lo chiedo a qua. Diciamo, dai Giovanni, ma cosa dici? Che stupidate dici? Noi la messa non la diciamo, male. Ma perché dentro i tre figli ne vedo poi uno qualche volta, gli altri due se non gliela dici te la messa chi gliela dice? Ma come si fa a dire la messa? Come ci salutiamo? Come ci mettiamo intorno? Questa roba qui va recuperata, perché non è che basta mangiare, bisogna fare la cena. La cena è mettere in comunione, capisci? Chi prepara la tavola, chi ha preparato la pasta, chi è andato a spillare il vino, è una comunione dove si racconta te cosa hai fatto, come è andata la scuola, come sta il tuo collega, cosa facciamo domenica, conversazione. Quindi ci si siede, ci si saluta, ci si chiede scusa, si parla della nostra vita, si ascolta una parola buona, si spezza il pane, capite? La messa dopo è a casa tua, è a casa tua. Ah, dice, ma io sono qui stamattina perché mio nipote Everardo fa la prima comunione, ma io non credo neanche nei radicchi. Ma va benissimo, mica ti dico che devi credere nella Santissima Trinità, ma te ne hai avute di robe buone nella tua vita? Eh sì, bene, passa di quelle, spezza quelle. A questo punto, capite, non è mica legato alla fede, è legato a un'altra roba, eh? A che cosa è legato? All'amore è legato, all'amore. E io al mio figlio voglio dargli tutto quello che mi è stato regalato. E sento la mia responsabilità di passarsi. E io non voglio che lui sia abbandonato in un'esperienza negativa, in una tristezza inutile. Dio me l'ha messo nelle mani, o me l'ha messo nelle mani mia moglie, se Dio non c'è. Però io gli voglio dare tutto questo, perché è mio figlio. Prima sbirciavo attraverso i vetri che danno lì sulla cappella feriale, che sarebbe la cappella del casino, perché lì dentro si può fare rumore, si può fare di tutto, tanto noi non li sentiamo. Ho visto che c'era lì il mio figlio più piccolo, è un figlio molto malato, e però è il più caro dei miei figli. E quindi come si può in tutti i modi, con gli sguardi, perché lui non parla, con i sorrisi, ci si intende moltissimo e c'è moltissimo da dargli. E quando gli insegneremo un lavoro, e quando li manderemo a scuola, e quando loro ci verranno a trovare, perché noi saremmo troppo vecchi per andare noi da loro, ma noi sempre vorremmo passargli qualcosa. L'Eucarestia è questa, la messa è questa. Varrebbe niente se fosse i gesti e i riti della messa che non diventano la nostra storia, capite? Deve diventare l'umile, bellissima storia di casa nostra. Allora anche noi scopriamo che abbiamo qualche cosa di buono da dire e da dare. E hai fatto bene a venire questa mattina alla comunione del tuo nipotino. Te ne torni a casa con il senso di una responsabilità più profonda. La vita espone fatalmente anche a vicende meno felici. A tutti noi non sono capitate solo vicende buone, sono capitate anche vicende difficili e tristi, un po' per colpa nostra, un po' non era colpa nostra, ma insomma, tutto va trasformato, capite? Tutto va trasformato. Quando si dà una cosa troppo grossa a un bambino, usava una roba selvaggia una volta, che si masticava un po', roba da pazzi, per passargliela un po' masticata, e lui la pigliava. E certo, certe cose dobbiamo ancora digerirle un po', perché altrimenti non saremmo capaci di trasmetterle come buone. Allora dobbiamo digerire un po' di cose e poi passare anche questo a loro. E piano piano gli comunicheremo la speranza. Bene, per questo motivo e perché c'è troppa gente in piedi, adesso andiamo avanti. Dico un'ultima cosa delicata solo per i grandi, solo per gli adulti, che se qui c'è qualcuno che questa mattina, a motivo di questi bambini, desidera fare la comunione, mi prendo io la responsabilità dell'inferno, può farla, se lo desidera, può farla. Bene? Credo che ci siamo intesi. Allora, fate festa, è importante far festa, se qualcuno dice ma noi non facciamo una festa speciale, va bene, ho scelto da qui i passi nel prato, ho visto che ci sono dei fiori di campo, prendi un fiore di campo, mettilo in un bicchiere e mettilo a tavola, perché oggi per lui, per lei, è un giorno diverso, è il principio del cammino, del dono e della speranza.